Non capisco.
Ah, in effetti, aspetta. No, no, mi metto.
Iniziate quando mi
ecco.
Vado?
Se riesci a farti fuoco proprio di
qui. Un po' più verso la telecamera, se no non ti si vede.
Le spalle.
Esatto.
Sì.
Okay.
Ci siete? Lo vedo basso.
Partiamo? Allora, sempre da Renois, siamo qui dopo l'incontro che c'è stato, l'incontro dal titolo Tema X. Siamo qui con Valentina Mira e con Eddie Marcucci, che hanno partecipato appunto all'incontro, che è stato estremamente interessante, che era in parte la presentazione del tuo libro, Valentina, però in parte, cioè, soprattutto perché il tuo libro lancia una riflessione estremamente importante e molte domande su quella che è la giustizia. E nel precedente dibattito, quello del GKN, un compagno è intervenuto dicendo ci hanno rubato le parole, perché è proprio, ho sentito come riecheggiare, no, questa frase durante il nostro incontro, perché come movimento femminista, come movimento transfemminista parliamo tantissimo, no? Usiamo moltissimo la parola giustizia, no? Giustizia riproduttiva, giustizia sociale, giustizia di genere, no? E poi appunto vedere che cos'è poi nella pratica quella che viene definita giustizia, parliamo quindi della giustizia istituzionale, abbiamo un'idea completamente diversa. Mentre parlavi ho pensato un po' al monologo di Franca Rame, che appunto parla del suo stupro, tra l'altro ne parla molto tempo dopo, no? Dal momento in cui lo stupro, e non a caso, dal momento in cui lo stupro viene agito. E il monologo finisce proprio con questa frase, no? Quando lei arriva davanti alla questura e sta per entrare e poi si ferma e dice: li denuncerò poi, domani. E ecco, questo è il lavoro che tu hai fatto, mi ha ricordato tantissimo questa cosa, no? Perché è un'esperienza molto collettiva, no? Questa di avere molta resistenza nella denuncia, ed estremamente comprensibile anche alla luce appunto delle cose che sono state dette anche durante l'incontro. Ecco, come nasce questo libro, quali sono le domande che apre questo libro, perché la cosa bella appunto dell'incontro di oggi è stato questo, no? Tantissime domande aperte in un processo che ci vede ancora al lavoro.
Allora, e questo libro nasce in realtà da una serie di ingiustizie, per riprendere il termine che abbiamo detto prima, dal punto di vista singolo, che però si va a interfacciare con una collettività che non funziona di fatto, che non dà appunto giustizia, e non la dà sicuramente nei termini in cui una persona che non rappresenta il potere costituito la vorrebbe, la meriterebbe, se l'aspetterebbe. Diciamo che appunto, aprendo il dibattito, una delle cose che mi sono sentita di dire è stata che mi sarei sentita molto soddisfatta anche semplicemente se una persona uscendo da questa tavola rotonda potesse uscire senza quei rimasugli di un refrain che si continua a ripetere con i social ancora di più, e dopo il caso Grillo in realtà ancora di più c'è stato un boom di questa roba qua, delle donne denunciate, le donne devono trovare il coraggio di denunciare, la forza di denunciare. E questa in realtà è una rivittimizzazione secondaria, nel senso che di fatto non solo io mi accollo tutte le altre cose che mi dice la società e su cui mi fa interrogare la società, su perché io a quello stupro là non ho reagito, oppure se ho reagito mi hanno picchiata e non sono riuscita a vincere io, o non sono scappata. Insomma, ogni volta si trovano i mille modi per colpevolizzarci anche da sole, perché comunque anche una parte del cervello della persona più femminista del mondo, eccetera eccetera, che ci ha lavorato tanto in mille modi, quel pezzo di autocolpevolizzazione ce l'ha ancora, che gli grida nella testa che poteva fare qualcosa di diverso. E dopo questa prima parte, diciamo, di vergogna, c'è quella seconda che appunto questa continua, molto spesso in buona fede, tra l'altro, di persone che non sanno di che stanno parlando, perché non la porrebbero in questi termini altrimenti, che è quella del donne denunciate, dovete avere il coraggio. È come dire che io non ho avuto il coraggio, quando in realtà quello che poi è uscito da questo incontro è quello che esce dalle vite nostre di tutti i giorni e dal confronto continuo con la società che ci circonda, è che quel 90% di stupri non denunciati, perché appunto sono il 90%, cioè in Italia ce ne sono più di 40.000, solo 4.015 circa ogni anno vengono denunciati, quindi è una puntina dell'iceberg, però tutto quell'iceberg che c'è sotto evidentemente dipende anche dal fatto che si ha contezza, o comunque si sente anche a livello istintivo che si ha una società intorno che non è quella che ti darà giustizia nei termini in cui se la meriterebbe chiunque. E come nasce l'idea del libro? Quindi nasce da questo, da una serie di cose che mi erano successe e che avevo visto succedere anche intorno, e dalla voglia di unire i puntini, perché escono molto spesso queste storie come storie individuali, il mostro, la Vergine Santa Maria Goretti, vittima, che per forza è vittima, non ha sbagliato niente mai in vita sua, e sono quelle storie là che vengono raccontate, e invece quello che poi succede nella vita è altro, non è uno sconosciuto, non è un nero, siamo in Italia, la maggior parte degli stupratori in Italia sono italiani, è una cosa scontata, ma la politica di estrema destra in particolare...
Sono padri.
Esatto, sono padri esatto, lo dico famiglia. Da padre, non è una roba che ci fa stare tranquilli. E quindi sì, diciamo, nasce da questa volontà qua, di unire i puntini di tutti i vari pezzetti di quel sistema, passando attraverso anche le forze dell'ordine, la giustizia patriarcale, borghese, la giustizia abbiamo intorno, insomma, e anche i giornali, che è un altro tema che è uscito fuori oggi e che dal libro emerge in maniera abbastanza... difficilmente mi permettono di sviscerare le presentazioni, perché appunto spesso sono giornalisti che mi presentano il libro e la prima cosa che fanno è dire: la mia redazione è differente, noi siamo diversi. No, questo.
Non tolle redazioni.
Io su questo mi aggancio, perché nella quotidianità è un tema che sento e che vivo molto e che vede proprio la logica del giudizio come una logica fondante di tutto quello che è l'agito nella società. Si parla sempre di giustizia sociale. Negli ultimi anni, soprattutto in contrapposizione con la giustizia della legalità, spesso si usa questo termine della giustizia sociale, molto spesso però anche annebbiando che cos'è il concetto di sociale, no? Noi parliamo di cura dell'altro, siamo in un festival a Renoiz che sceglie di invitare non al rispetto di una regola, ma al rispetto della cura e della responsabilità collettiva. Tutto questo è quello che costantemente viene violato ogni volta che accade una qualunque cosa e ti viene chiesto di conto, ti viene chiesto di raccontare. Perché io ho bisogno di sapere quando, dove e perché? Perché io non ascolto quello che tu mi stai raccontando, quanto piuttosto chiedere per poter costruire il mio giudizio, espresso o non espresso. Ma di base la cosa molto bella riportata dal dibattito era questo, no? Permettere un luogo delle domande, ma non in risposta. Delle domande interiori sul ragionamento. E qui parlo a entrambe, no? Perché come donne, come attiviste, come donne che hanno scelto di esporsi in esperienze anche no completamente diverse, il giudizio non è solo quello del singolo fatto, il giudizio è sul perché lo stai facendo, e come dicevi tu, no, non è solo cosa avrei potuto fare o perché non l'ho evitato, tante volte il giudizio è il perché è successo, senza renderci conto che in quella famosa giustizia sociale le concause dovrebbero essere, no, la prima cosa all'ordine del giorno, perché se una cosa succede non è mai una singola goccia, ma è un insieme di questioni. Allora anche tutte le connessioni, tutta la trasversalità che noi portiamo sempre in riflessione, poi secondo me va a braccetto con questo discorso, perché non ci rendiamo conto che quel giudizio sull'altro in realtà è quello che noi viviamo e che forse per non viverlo lo mettiamo avanti. Quindi su questa riflessione, no, anche rispetto al lavoro che fate, mi viene da dire: che ne pensate, no? Come poi ve la vivete anche?
Prima ho parlato...
la logica del giudizio in generale, no? Proprio in senso lato e nel senso proprio di interconnessione da tutto quello che accade, che non è solo sull'aspetto negativo, ma è proprio sul perché delle scelte, sul motore che ci porta ad agire.
Ma secondo, dipende di cosa parliamo, no? Cioè, un conto per me dire che non ci giudichiamo è una falsità, senza voler essere kantiane, però pensiero e giudizio comunque. Da dove viene?
La scelta, scegliere è un giudizio.
Esatto, assolutamente. Quindi è chiaro che respingere un certo tipo di giudizio non vuol dire squalificarlo, perché poi anche diciamo le domande che aprivamo oggi erano anche queste, no? Cioè è molto chiaro che è un terreno strutturalmente ostile a delle istanze di liberazione collettiva, quali sono quelle che effettivamente poi ci permettono di cambiare i rapporti di forza e di uscire da una norma patriarcale e andare avanti verso una società migliore di questa. Quindi ho fatto una costruzione della frase boccacciana, mi rendo conto, scusate. Quindi la questione, appunto, nel momento in cui è chiaro che lì non è che lì si possono strappare delle vittorie anche in campo nemico, ma senza mai nascondersi che quello è il campo nemico. Una volta che abbiamo, che è molto chiaro, che poi non è così chiaro perché in realtà il mondo è molto sfumato,
si nasconde dietro,
abbiamo dei pezzi di esperienza forte, diciamo c'è qualche centinaio d'anni che sto sistema prova a dare quel che promette e non ci riesce. Per me a un certo punto non è neanche una questione di ecco, io ho un'ideologia politica che segue tutto quanto, detto ciò per me la possiamo mettere anche sul rapporto, cioè su un piano molto pragmatico di sta funzionando sta cosa, secondo me no, perché poi o meglio dipende per chi e per cosa rispetto a, e quindi è chiaro il potere delle parole qui, X come tabù, Valentina spesso ha parlato di questa cosa, la rottura di un tabù, qui anche il tabù del fatto che abbiamo provato a rompere un tabù, diciamo, di un noi molto allargato, che è quello in cui non abbiamo soluzioni, cioè diciamo io con tutti, diciamo, si diceva vogliamo essere all'altezza di un mondo senza risposte. Sì, però qualche risposta vogliamo anche darcela, no? Cioè nell'anno, per me quella è un'indicazione importante nei termini in cui dicevamo prima, no? Il giudizio si dà, ma per cosa, come lo si negozia, anche chi è che giudica, qual è poi l'ultima parola e cosa vuol dire anche ultima parola, perché lo vediamo, penso, per fortuna ad oggi sono patrimonio della società discorsi che 10 anni fa non lo erano, se, cioè, anche solo il significato della parola patriarcato, c'è una generazione che lo conosce, la mia non è che proprio l'ha parlata questa lingua, quindi secondo me la questione è proprio anche, è importante, no? Riprendersi anche la parola, io penso che Valentina ha ripreso la sua parola sul suo proprio vissuto e non solo, perché poi io per me non è tanto per forza una questione di artificio letterario, diciamo, è proprio che è quanto di noi troviamo nel racconto di, adesso parliamo di quello di Valentina, perché è messo anche in una certa forma, ma se io vado, fermo una ragazza e le chiedo un po' dei suoi vissuti, mi ritrovo, no? Quante ci ritroviamo a vicenda. Ecco, comprendere anche, no, quel giudizio dove è inserito, cioè abbiamo parlato anche di femminismi e di quali possono, di un femminismo, siamo Renoise, un femminismo antifascista, anticapitalista, che non può essere altrimenti, perché può chiamarsi femminismo, per carità, non abbiamo il copyright sulla parola e soprattutto sappiamo che dall'alto si appropriano dei nostri saperi. Detto ciò, rivendichiamo una pluralità e rivendichiamo che quello non è il nostro. Io non lotto per dei diritti che poi appunto sono strutturalmente escludenti, cioè sono concepiti in un'architettura, sono mattoncini di un'architettura d'oppressione. Questo appunto vuol dire, però dire va tutto male, non possiamo fare niente, ci consegna all'impotenza. Quello che abbiamo provato a fare oggi è stato condividere dei pezzetti di esperienze
individuali che si sono unite e che ci hanno dato degli strumenti un po' in più, perché dal confronto comunque che abbiamo avuto in questa tavola rotonda, il fatto che altre presentazioni, altre situazioni ci hanno fatto incontrare, penso ci abbia fatto crescere. E per me diciamo provare a allargare questa cosa, nel senso continuare questo processo, è una scelta di vita, no? Ecco, allora abbiamo cercato di riunirci con persone che o l'hanno fatta o sono curiose o stanno cercando di stare al mondo in un certo modo e hanno anche certi giudizi, tipo fascismo non è un'opinione, di fronte al fascismo non c'è il confronto d'opinioni, c'è l'antifascismo. Cioè, abbiamo parlato di giustizia liberal patriarcale, per me questa appunto è la giustizia che chiama un assassino di matrice fascista una rissa da balordi, che chiama uno stupro un'incomprensione. Allora è chiaro che appunto non possiamo chiedere giustizia laddove non ce n'è, però possiamo creare dei rapporti di forza che rendano la possibilità di reclamare quello che comunque ci spetta alle nostre condizioni, anche in campo nemico. Questo però ovviamente dipende dai rapporti di forza, no? Cioè io personalmente ho affrontato serenamente i processi che mi hanno riguardata, perché non riguardavano davvero solo me. Uno, non ero sola, anzitutto. E nel non essere sola mi era molto chiaro che l'artificio è il fatto che c'è il mio nome e cognome sopra. La realtà è che si cerca di sanzionare ciò di cui io faccio parte, che sono percorsi collettivi, che non si conchiudono nella mia storia personale. Anzi, la mia storia personale ha un valore, ovviamente per me ce l'ha, però io penso che se deve essere raccontata come quella di tante altre persone, ha un valore proprio perché è collettiva, solo in quanto collettiva, perché la singola persona è un punto di accesso più facile a cose più grandi e complesse, ma che è importante rivendicarsi e non perdere mai di vista che sono più grandi e complesse.
Sì, volevo riflettere anche proprio su questa cosa, no? Proprio perché il potere sa perfettamente come colpire, in che modo colpire, colpisce alcune persone per colpire un movimento, un po' il ragionamento che è venuto anche dall'incontro che abbiamo fatto su Genova, no? Come la repressione, come la repressione su alcune persone viene esercitata proprio per colpire, perché fa paura,
per creare un giudizio di parte
del movimento, no? E da questo, scusami se ti interrompo, e volevo riallacciarmi ad una parte del ragionamento di oggi che mi sembra molto importante, no? Perché a un certo punto è stato detto, bene, non possiamo combattere il sistema combattere questo sistema patriarcale con gli strumenti del sistema, quindi utilizzare gli strumenti del sistema, dobbiamo affermare qualcosa di diverso, che un po' rimanda al discorso di non possiamo pensare di cambiare questo mondo semplicemente con un discorso di penalizzazione, cioè con un discorso di giustizia penale, di sanzioni e di cose. Quindi da questo punto di vista nasce l'interrogarsi, cioè quali sono le alternative che possiamo vivere in altri mondi, no? Tu hai detto questa frase molto bella, lì c'era quel qualcos'altro che io cercavo, no? Riferendoti alla tua esperienza a Rojava. E quali sono, cioè come possiamo interrogarci sulle possibili alternative?
Domanda non delle più facili, io sono più sulla parte, perché essendo stata solamente qua in realtà... Non lo so, oggi sono uscite fuori tantissime possibili soluzioni, ci fanno gesti di continuare, ok, no perché c'è, ok, ci sono uscite diversi spunti, uno l'hai dato te per esempio, c'è uscito anche quello di Simonetta, l'avvocata Simonetta, che ha parlato di Mongolia e ha parlato di vari modi di gestire appunto per esempio nel caso degli stupri, come loro se la gestiscono. Evidentemente io posso solamente dire quello che non mi sembra che stia funzionando qua, che è quello che vediamo tutte e tutti, quindi c'è anche molto poco da metterci l'accento sopra. E, però per esempio, ecco, sul tema che accennavo prima, che nel discorso è uscito fuori abbastanza forte, cioè quello delle molestie per esempio, quella è una cosa su cui mi sembra che un pezzo di Occidente stia iniziando a farci conti in una maniera contraddittoria, strana, dall'alto invece che dal basso, penso al MeToo eccetera, però comunque ci sono delle cose che si muovono. In Italia questa roba qua per qualche ragione in nessun modo, né dall'alto né dal basso, mi sembra che si stia risolvendo, nel senso che non c'è una persona che ha perso la testa professionalmente per aver molestato in maniera seriale, perché poi questi sono seriali, sono recidivi, qualcuno. E continuo a parlare.
Purtroppo sta iniziando il live ed essendo in diretta ed essendo una diretta radio ci dobbiamo salutare al momento, ma ci rincontreremo sicuramente su Gemini Network e su Radio Sonar, magari proprio per uno speciale su questi argomenti.
Dico solo lo spunto finale, cioè per esempio nel mondo del fumetto c'è il collettivo moleste, che è una pratica che secondo me si potrebbe tranquillamente far crescere e esportare anche in altri settori, per esempio il giornalismo. Chiudo qua.